sei in compagnia di SBS Italian.
E sotto il sole cocente di Melbourne siamo ai Docklands, vista mare spettacolare per l'introduzione di uno degli eventi clou per quanto riguarda l'automobilismo quest'anno, Targa Florio, la famosa corsa, il famoso rally siciliano. Per la prima volta, dopo aver festeggiato i 100 anni, viene in Australia in questa competizione che partirà a Geelong e farà un lungo percorso attraverso il country del Victoria per arrivare poi a Melbourne. E noi siamo insieme a una leggenda, Arturio Merzario.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Leggenda è il termine giusto.
Adesso non esageriamo, sì, effettivamente sono 55 anni che corro. Ho la fortuna di essere qua a dialogare con te e non essere steso sottoterra, perché purtroppo alla mia epoca era molto facile che succedesse questo.
Classe 1943, se non sbaglio.
Classe 1943, debuttato nel 1962 sulla pista di casa, vuol dire Autodromo di Monza, comunemente chiamato il Tempio della Velocità. E poi con gli anni, con l'avvento di queste chicane, di questi rallentamenti, pistaioli, non è più il tempio della velocità, purtroppo.
Ecco, tra parentesi, poi ci spiegherà anche come funzionerà il Targa Florio qua in Australia, che è tutto tranne che una corsa di velocità, è una corsa per intenditori, per fini intenditori.
La Targa Florio, effettivamente, Vincenzo Florio nel 1906 diede vita alla prima manifestazione in un piccolo circuito sulle Madonie, ai bordi della Palermo e di Cefalù, dove la prima gara vera di durata la inventarono i francesi con la Parigi-Le Mans. Poi Florio fece nel 1906 e dal 1910 divenne la gara più importante su strada del mondo. Perché tutti parlano anche di Mille Miglia, ma Mille Miglia è arrivata 20 anni dopo, è arrivata credo nel 26, nel 27, roba del genere.
È andata avanti fino al 1977?
Sì, però andiamo per ordine. E questa manifestazione, che faceva parte del circuito del campionato del mondo da sempre, era il banco prova vero, non di laboratorio come si usa oggi nei tempi moderni, di tutte le case automobilistiche, sia europee che di oltreoceano, americane, perché quando una macchina, un prodotto riusciva a reggere alle fatiche di quello che era il circuito delle Madonie, della Targa Florio, voleva dire che il prodotto era valido. E tutto questo si è potuto portare avanti fino alla chiusura dell'evento, che purtroppo, ma capisco che già nel 1977 era diventata una gara obsoleta, soprattutto per la sicurezza. Come banco prova per una casa automobilistica, no, perché tuttora e le case tipo la Porsche, che loro hanno sempre fatto il loro prodotto basandosi sulle prestazioni, ma quando io ti dico prestazioni non devi pensare solo alle prestazioni corsaiole, ma che comunque le prestazioni di durata, di comfort, di tutto delle loro macchine. Loro hanno sempre avuto questo pallino, i tedeschi, sto parlando di una massima cultura automobilistica, perché vedi Mercedes-Benz, la Porsche, l'Audi, Volkswagen, BMW, per cui vedi che non a caso la scelta del percorso delle Madonie chiamata Targa Florio è consona a quello che può offrire il meglio del meglio come collaudo su strada del prodotto.
Ecco, accennavi alla questione sicurezza, una delle ragioni per cui nel 77 si decise di chiudere, visto che si finì in tragedia quell'anno.
Sì, purtroppo sì. Devo dire questo, che non solo la Targa Florio, ma anche le corse prestigiose, non certo come la Targa Florio, ma che comunque meritano di essere sempre citate, tipo la 1000 km del Nürburgring, 1000 km di Brands-Hatch, il Gran Premio del Mugello, ma non il Mugello di pista moderno, stiamo parlando sempre di gare su strada, e la 1000 km di Spa-Francorchamps. Queste sono tutte gare che io ho avuto la fortuna di vincere, e per questo sono riuscito a vincere il campionato del mondo nel 1972 con la Ferrari, l'ho ripetuto nel 1975 con l'Alfa 33 TT, terminando poi anche con la vittoria del 1977, ma che non era più valida per il campionato del mondo, tanto è vero che si chiamò non più Targa Florio ma Coppa Florio. Coppa Florio, per cui vedi che in quell'epoca le macchine più prestigiose, le corse più prestigiose erano sempre dovute alle categorie GTI, come può essere la GTO Ferrari, tanto per farti capire, o le sport prototipi che andavano per la maggiore. Poi con l'arrivo di un certo Bernie Ecclestone, che tutti conosceranno, che fu il patron della Formula 1 da fine anni 70, inizio 80 fino all'anno scorso, e convinse tutte le case costruttrici ad abbandonare il campionato del mondo sport prototipo, perché era molto costoso, era oneroso negli anni 60, 70, 80, dimostrando che la Formula 1 dell'epoca, gestita da lui, dava gli stessi risultati di marketing e di immagine, di pubblicità, spendendo un terzo che facendo le gare di durata. E questo ebbe ragione Ecclestone, e gli devo dare tanto il cappello, fin quando poi negli ultimi 20 anni sono proprio andati fuori riga ed è diventata la roba con l'avvento dell'elettronica, con questi regolamenti assurdi che poi ogni anno ne inventano qualcuno, che hanno dei costi esageratamente enormi.
Ecco, questa è una delle grandi polemiche su quanto conta il pilota nella moderna Formula 1, quanto conta invece il mezzo. Quando tu eri nel fiore della tua carriera, il rapporto com'era?
Guarda, il rapporto, anche se è molto difficile sempre fare delle graduatorie o dare delle pagelle di voti, comunque l'automobile è nato nei primi 900, dove il pilota o chauffeur per le macchine di stradali, se dovessimo dare una valutazione, direi che era l'80% il pilota e il 20% era la macchina. Poi man mano si è andati avanti crescendo le prestazioni dei mezzi, della macchina, perché l'ingegneristica ha portato avanti tutto quello che era necessario, e man mano le capacità del pilota diminuirono, mentre prima era sempre il pilota che dava le informazioni, le direttive di come andare avanti a costruire, modificare le automobili. Fino agli anni, diciamo, 2000, si era quantomeno alla parità, il 50% un buon pilota, il 50% una buona squadra di tecnici, perché vedi, solo gli ultimi 20-25 anni si è scoperto che le scarpe, perdonami la battuta, che sarebbero le gomme, i pneumatici, avessero questa importanza da poter alterare il risultato. Alla nostra epoca la gomma era un accessorio, era un qualcosa che ti arrabbiavi quando foravi e la sostituivi e dovevi recuperare il tempo che perdevi. Mentre invece da 20 anni a questa parte ci siamo accorti che le prestazioni della gomma sono quelle che danno poi alla fin fine le prestazioni del mezzo meccanico più che del motore.
Con il paradosso che nei bar, quando si commenta i risultati, ti ritrovi più a parlare della scelta gomme più che delle scelte del pilota.
Sembra assurdo, ma è proprio così. Come per esempio io faccio delle battaglie, delle grandi battaglie, quando nei programmi televisivi mi invitano per discutere delle prestazioni dei nuovi piloti, delle nuove macchine. Vedi, quando mi fanno le battute, ma è la vostra epoca, la tecnologia, gli ingegneri non sapevano fare quello che fanno ora i tecnici moderni. Non è vero, anzi io direi che gli ingegneri o il tecnico che dir si voglia, perché non era necessariamente obbligatorio essere laureati per costruire un'automobile, però i materiali poveri che erano costretti a usare, ma costretti perché non c'erano altri, la tecnologia andava avanti piano piano, non come nell'ultimo decennio che ha fatto passi da gigante, capisci? Per cui con dei materiali poveri, per non dire poverissimi, danno l'opportunità di migliorare, di fare le prestazioni che poi venivano utilizzate e le corse automobilistiche per trasferire sul prodotto di tutti i giorni la tecnologia in proporzione. E solo negli ultimi 15 anni che con l'avvento dell'elettronica ha scaravoltato tutto quello che è la filosofia del mezzo meccanico. Oggigiorno la fa da padrone nell'elettronica, non è più il mezzo meccanico inteso come pezzo meccanico per far funzionare un qualcosa, cominciando dai freni, cominciando dalla frizione, il motore, che una volta era determinante per le prestazioni di un mezzo meccanico, che poi possa essere una macchina a competizione o una macchina da trasporto di tutti i giorni, piuttosto che un filibus, un bus o un camion, un tir, e oggigiorno è cambiato tutto.
Noi siamo a Docklands sotto il sole cocente del pomeriggio. Tu stai bene con il tuo cappello caratteristico da cowboy, e siamo insieme ad Arturo Merzario, che è qua per partecipare alla Corsa Florio, che avrà la sua tappa australiana appunto dopo aver festeggiato i 100 anni, partenza da Geelong. Allora, diciamo prima che nel 77, per questioni di sicurezza e anche per tempi che erano cambiati, si disse basta a quel formato. Continua a farlo però in formato rally.
In formato, ecco. Mentre allora era una competizione vera e propria, dove bisognava andare velocissimi per poter arrivare primi.
E infatti, scusate, un po', sì. Appunto nel 77, se non sbaglio, morirono anche due spettatori.
Sì, ma io non vorrei toccare quell'argomento. Un grosso incidente, laddove gli organizzatori e i promotori si sono visti costretti, perché effettivamente la sicurezza stradale, ma non perché era la targa Florio e Sicilia non si facevano i lavori,
generale.
Perché la strada è quella, non c'è niente da fare. Ecco perché poi e si sono moltiplicate le piste permanenti con tutta questa sicurezza. Anche dopo parleremo anche di questo, sulle prestazioni dei piloti attuali, che sono diverse le prestazioni dei nostri tempi. Tornando alla targa Florio, come poteva essere il Gran Premio del Mugello, la 1000 km di Spa-Francorchamps, piuttosto che il Nürburgring, Le Mans stesso, che era una antesignana della targa Florio, che era una gara durata su strada, che chiudevano per l'occasione quattro incroci, e c'era questo percorso del Le Mans, che hanno dovuto anche loro adeguarsi e far diventare una pista permanente, perché altrimenti non si sarebbe più potuto continuare. Loro hanno visto che l'opportunità c'era, ci hanno creduto, ma era molto più corta, perché la pista di Le Mans sono circa 25 km, qualcosa meno, come quella del Nürburgring vecchio, ecco, capito, dello Schastler. Mentre la targa Florio era di 70 e passa chilometri, il Gran Premio del Mugello di 70 e oltre chilometri. Come fai a mettere in sicurezza?
Cioè, giustamente, missione impossibile.
Ma anche se tu avessi a disposizione milioni di dollari per poter intervenire, è impossibile.
Cosa diventò allora il Targa Florio?
Niente, hanno chiuso quello che era la tradizione Targa Florio, e fortunatamente c'è chi si è adoperato per ripristinare questo fantastico percorso, questa fantastica manifestazione, che è una delle più antiche, come ti ho detto prima, farlo diventare sotto l'egida del rally, e dove ci sono dei tratti che bisogna fare cronometrati in determinati tempo, ma che comunque tratti corti, dove è facile chiuderlo e metterlo in sicurezza, tra virgolette, quantomeno per le macchine che vengono dal senso opposto. Poi ci sono i trasferimenti cosiddetti, dove i piloti si devono attenere scrupolosamente a quello che è il codice della strada, anche perché ti danno
una sfilata praticamente.
Sì, ti danno anche dei tempi di percorso dove effettivamente non è necessario oltrepassare quello che è il codice stradale, perché lo sport automobilistico deve essere anche uno sport di insegnamento per i giovani, per poter crescere, utilizzare un'automobile con la responsabilità, che l'automobile, io dico sempre, che è come un'arma, no? Che tu hai in tasca sempre pronta a esplodere. Però bisogna avere le capacità di dominarla e non farsi prendere, per quanto riguarda l'arma, dall'ira, e potrebbe scaturirne un problema serio nelle automobili, che non ti lascia prendere dalla mano e voler dimostrare su strada, dove ci sono anche altri utenti, e creare dei problemi.
In un certo senso, con questo nuovo formato, le abilità del pilota vengono ancora più alla luce.
Per quanto riguarda questo tipo di manifestazioni, tipo Targa Florio, messa sul realistico, sì. Però non dimentichiamo che questi ultimi 20 anni l'avvento tecnologico dei mezzi meccanici con tutti questi controlli elettronici sulla tenuta di strada, sulla frenata, sui consumi, su tutto quello che è l'usura del mezzo meccanico, ti danno un buon 90% di opportunità anche al pilota cosiddetto mediocre, non il campione talentuoso che ci sono anche al giorno d'oggi, vedi il primo fra tutti, ma questa è la mia opinione personale, ma penso sia condivisa da parecchia gente, che piaccia o non piaccia, è di Hamilton, prima è stata di Vettel, prima ancora di Alonso, perché ogni epoca c'ha il suo personaggio e poi ne arriva altri. E se noi facessimo l'esempio del motociclismo, uguale, dall'Agostini siamo arrivati a Doohan, che è australiano, vedi, ai vari americani, Lawson, Roberts, per arrivare poi a Casey Stoner, al Valentino Rossi, che comunque ogni epoca c'è il suo campione ed è giusto che venga rinnovato.
Veniamo allora alla Targa Florio qua in Australia, 101esima edizione, diverse macchine da far girare la testa agli appassionati, come funzionerà allora?
Guarda, è tutto da scoprire, comunque credo che l'organizzatore non è a digiuno di quello che possa essere organizzare una manifestazione così importante come è la Targa Florio. Di conseguenza, anche se è sul terreno australiano, gli sembrerà di essere sempre alle Madonie, sulle strade della nostra Sicilia, capito?
Partenza da Geelong il 30 e poi arrivo questa domenica a Melbourne, l'occasione poi proprio ai Docklands per vedere la sfilata delle macchine, che è un piacere per gli occhi. Un'ultima domanda, Arturo, gareggi per vincere?
Sì, sarebbe sciocco e stupido dire no, e io qualsiasi competizione mi apprestavo a fare, sia dalle gare importanti e meno importanti, e gare in salita piuttosto che realistiche, piuttosto a cronometro come può essere questa qua, la Targa Florio australiana, è chiaro che tutti partecipano per vincere. È sbagliato dire anche se arrivo secondo, non è vero niente. Io, come è consono nel mio carattere, qualsiasi cosa che io intraprendo voglio essere il numero uno. Poi è chiaro, per mille una ragione, puoi anche diventare il 2, il 3, il 5, il 10, questo è la...
Quello si vedrà alla fine. Sì. Allora, confesso la mia ignoranza, che cosa si dice ai piloti per augurare in bocca al lupo?
Io non sono per nulla superstizioso, per cui non me ne frega niente. Ma no, ma guarda, tu hai toccato un altro argomento, che purtroppo dei grandi campioni avevano le fisime della cabala, come si dice da noi in Italia a Napoli, no? E essere superstiziosi a me non me ne frega niente, anzi, per esempio, vedi, il numero 17 per me ha sempre portato molta fortuna, non a caso la mia licenza era 0017A, questo ti dice quanto sono antico, adesso sono più del numero 100.000 rotti, vedi, in 50 anni di carriera, 55 per esattezza.
A che età hai guidato la tua prima automobile?
Ah beh, io ho cominciato a guidare nel paesino di Bellagio, sul lago di Como.
Già questa è stata una esperienza per allenarti alla Targa Florio, visto che le stradine non sono tanto ampie.
Avevo 8 anni, con la prima macchina sportiva che aveva papà, che era un Balilla Coppa d'Oro, perché anche lui si dilettava a fare un qualcosina nell'ambito dilettantistico. Poi ho iniziato a imparare a gareggiare emulando i campioni di motociclismo sul circuito dell'Ario, appunto, che è da Bellagio, il Ghisallo, e famoso la chiesetta per i ciclisti, eccetera, eccetera, per poi passare, appena avuto l'opportunità a 18 anni, andare a Monza e fare il debutto.
Arturo, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a tutti gli ascoltatori di SBS.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.